parole consistenti, mi sono arrivate. Dunque, per un disguido informatico, da un certo punto in poi potrebbe esserci tra l'indice e il riferimento della pagina lo scarto di una pagina, perché è successo un piccolo pasticcio a livello informatico fra l'indice e i capitoli, quindi potreste trovare lo scarto di una pagina. Poi, dunque, era tra l'altro proprio nei fogli che abbiamo usato la settimana scorsa. Dunque, c'è un accento circonflesso greco che è saltato, nel senso che a video c'è ma stampato non c'è più, e però purtroppo non abbiamo potuto fare diversamente. Ecco, a pagina 24 in alto, dove si dice alla fine del secondo capoverso, dove si dice che nella traduzione greca invece, vi ricordate quando parlavamo della differenza fra creare e fare in ebraico, con l'utilizzo omogeneo di poiein viene oscurata anche la differenza tra azione umana e azione divina creativa. Poiein andrebbe con l'accento circonflesso sulla i. Comunque a video c'è, a stampa non viene, non ci abbiamo provato ma non c'è stato niente da fare, quindi probabilmente per un problema anche di font dentro il computer. Quindi ecco, quindi ci sono queste piccole, se non ve l'avessi detto, ecco, ok, va bene, no, comunque lo segnalo. No, invece, dunque, vi spiego un po' quel che trovate nelle dispense, che come vi dicevo le lezioni precedenti integrano i testi di riferimento. Trovate tutta la parte più introduttiva, che è stata fatta parte con Claudia Milani e parte con me, soprattutto riguardo l'uso degli accenti biblici e il problema della vocalizzazione diversa che permette quindi traduzioni diverse. Dopodiché ritrovate esattamente la scansione indicata nell'annuario, soprattutto a partire da pagina 19, dove sono illustrate le parafrasi e le traduzioni della scrittura all'argomento che abbiamo svolto la volta scorsa, assieme alla proclamazione sinagogale della Torah. Qui trovate l'esempio che abbiamo fatto, qui lo trovate puntualmente spiegato con lo schema riepilogativo di cui vi accennavo, dove viene messa a confronto la sezione della Torah con la sezione dei profeti. Noi iniziamo oggi da pagina 31, i Targumin alla Torah. Partiamo da qua. Ecco, anche qui potreste trovare il plurale di Targum con la N finale, Targumin o Targumim con la M, perché la differenza sta nel rapporto tra ebraico e aramaico. Il plurale di Targum in ebraico ha una desinenza plurale maschile in im. La stessa desinenza in aramaico diventa in. Questo è il motivo per cui il plurale di questo termine può essere indicato in due modi. Ecco, e da qui in poi appunto le vedremo adesso insieme durante le lezioni che abbiamo da qui a maggio. A un certo punto, a pagina 63, lo faremo poi con calma, c'è un momento riepilogativo con un'immagine tradizionale. La Torah rappresentata come, dunque, 63, 62, sì, per il motivo che vi ho detto prima, lo scarto di uno, ecco, la Torah rappresentata come un albero con una chioma particolare. È un po' l'albero della vita, questo è l'albero del commento alla scrittura ed è l'albero della vita, poi ne sviscereremo i sensi con calma. Ma vi ho portato questa pagina perché proprio nel bollettino della comunità ebraica di Milano di marzo, in copertina c'è un albero e l'albero è riferito a un articolo che ha per titolo, cioè che ha all'interno un passaggio dove si dice: nell'ebraismo si impara trasmettendo, si conosce insegnando, si capisce spiegando, perché è sempre l'azione che fonda il pensiero e mai viceversa. Quindi questo è l'albero della trasmissione. Ecco, casualmente ecco, le due cose si incontrano, ma questo è per dire che l'immagine dell'albero come simbolo della tradizione e della sua trasmissione è un'immagine ricorrente. Quindi io qui ve l'ho presa da una miniatura antica e qui lo ritrovate in una versione moderna, ma alla fine il significato è lo stesso. Quindi, ma soprattutto è questo conoscere insegnando, capire spiegando. Ecco, è tipico dell'ebraismo concettualizzare alla fine di un'esperienza significativa. E quello un po' che stiamo facendo anche noi. Noi partiremo oggi dall'analisi di un passaggio del Targum e arriveremo poi pian piano nelle prossime lezioni alla desunzione delle regole del Midrash, proprio perché ho cercato di mantenere anche nella scansione delle lezioni un po' quello che è il metodo tradizionale. Bene, e allora oggi cominciamo, dopo l'introduzione generale, a entrare in questo mondo particolare del Targum. Ho deciso di proporvi un confronto fra il testo masoretico, naturalmente tradotto in italiano, il Targum Neofiti, che è un Targum, quindi una parafrasi che si è fissata più o meno attorno al secondo secolo dell'era volgare o dell'era cristiana, e il Targum pseudo Jonathan invece, che si è fissato nel VII secolo. Qual è l'obiettivo? Vedere dal commento a un testo, che nel nostro caso è il primo capitolo della Genesi, quindi il primo capitolo della Genesi con i primi quattro versetti del secondo, che ne fa un'unità conclusa, è quello di vedere, dicevo, in che modo in questo momento in cui la tradizione ha bisogno di tradurre e commentare un testo ebraico che i tornati da Babilonia ormai non riuscivano più a leggere e comprendere, passa dalla semplice parafrasi a quello che vi dicevo è l'ampliamento, cioè il Targum è già un commento. Vedremo infatti che alcuni passaggi dei Targumin che vi propongo hanno dei grossi riscontri con il Bereshit Rabbah, che è il commento midrashico alla Genesi. Questo proprio per dire che il confine fra Targum e Midrash è veramente molto molto labile. Nel Targum si fa utilizzo del Midrash e il Midrash affonda le sue radici nel Targum. Per questa ragione non vi propongo il Targum Onkelos, che è il Targum più antico, il Targum per eccellenza, perché è quello che commenta meno e parafrasa di più. Cioè il mio obiettivo era farvi vedere come nel Targum c'è già del Midrash. Per cui ecco, il Targum Onkelos non lo utilizziamo perché tra i vari Targumini è quello che parafrasa di più. A noi interessa vedere come dentro la parafrasi nasce il commento. È evidente che dietro la redazione scritta di questi due Targumini c'è una lunga tradizione orale. Ecco, è evidente, quindi tenete presente che le date che vi ho detto, secondo secolo e settimo secolo dell'era volgare, sono indicative. Ecco, è il momento in cui a un certo punto si dà una data, perché è ritrovabile il manoscritto nella sua interezza, ma è evidente che il processo alle spalle è stato lungo. E per una più facile comprensione di questo confronto troverete, ecco, se notate già alla fine, dunque voi lo avete a pagina, scusatemi, a pagina 31-32. 30, perfetto, ecco. Già a partire dal fondo di pagina 30 vedete che c'è uno schema dove il confronto è evidente: testo massoretico, Targum neofiti, Targum pseudo Jonathan. I grassetti sono miei, servono a individuare più facilmente le parti più commentate o quelle dove il commento è più significativo. Quindi questo dovrebbe favorire il lavoro. Lo facciamo sui testi in italiano perché appunto mi pare che con l'ebraico e l'aramaico non ci siamo tutti, ecco, non tutti posseggono questo strumento. Evidentemente poi vi farò io dei riferimenti dove serve al termine originale. Un'ultima premessa prima di iniziare la lettura del Targum. I commenti che noi adesso andiamo ad accostare nascono in un orizzonte dove l'idea di creazione ex nihilo non è ancora maturata. Quindi noi adesso vedremo dei commenti al primo capitolo della Genesi, ma che nascono in un terreno dove l'orizzonte è che Dio crea separando, ma separando qualcosa che già c'è. La domanda cosa c'era prima non se la pone nessuno. L'ebraismo se la porrà più avanti quando incontrerà più da vicino la cultura greca, più di quanto non l'abbia già fatto nelle comunità della diaspora di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Questo per dirvi che non cercate l'idea di creazione ex nihilo in questi commenti, perché proprio non è un obiettivo dei commentatori. Ecco, questa è un'idea che nel cristianesimo avrà molta fortuna, ma che non appartiene alla tradizione ebraica. Ecco, l'azione creatrice di Dio è legata soprattutto alla separazione di realtà che non si dice da dove provengono, ma che vengono separate in antinomie. Luce, tenebre, terra, acqua, ecco, sono sempre realtà opposte. Quindi siamo all'interno dell'orizzonte semitico, che è molto meno speculativo rispetto a quello greco. Quindi questo non lo dobbiamo perdere di vista. Partiamo allora dal fondo di pagina 30, partiamo direttamente da questo confronto, ecco, e cerchiamo soprattutto di capire i meccanismi che stanno dietro alle parti commentate. Parto dal testo massoretico, quindi dalla colonna di sinistra. I primi due versetti: in principio Dio, in ebraico Elohim, dove è necessario vi ho già messo fra parentesi il riferimento se a Elohim, il Dio di tutti, o il tetragramma sacro, il modo con cui il Dio di tutti si mostra a Israele. In principio Dio, in questo caso Elohim, il Dio di tutti, creò il cielo e la terra. Ora la terra era in forma e deserta, le tenebre erano sulla superficie dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Vedete che qui si dà per scontato che qualcosa c'è. Tenete presente, oltre tutto quello che vi ho detto, che dal punto di vista storico-critico la redazione finale di Genesi 1, come sapete, è tardiva. Cioè, rispetto a Genesi 2, dove si narra la creazione dell'uomo dal fango, il dio vasaio, Genesi 1, il testo che scandisce la creazione in 7 giorni, è tardivo. Genesi 2, tradizione yahvista, lo possiamo collocare diversi secoli prima dell'era cristiana. Genesi 1 è sicuramente un testo post-esilico, quindi non prima del III secolo, sempre precedente l'era cristiana, ma in un periodo in cui l'ebraismo ha già conosciuto, per esempio, i miti assiro-babilonesi, si è già confrontato quindi con altre culture che hanno già ragionato sulla cosmologia. Ecco. Quindi è evidente che qui l'idea di riferire il Dio creatore a Elohim e non al Dio di Israele è proprio dovuta al fatto che qui l'ebreo è cosciente del dover riflettere su una realtà che riguarda tutti gli uomini e non solo il popolo di Israele. Guardate invece il Targum, come già a partire dal Targum Neofiti cambia la prospettiva. Fin dal principio, sto leggendo il Targum Neofiti, la parola del Signore, dove c'è il tetragramma, uso l'escamotage di Signore. Quindi la parola del Signore con saggezza creò e terminò i cieli e la terra. Fermiamoci un attimo qui. Secondo voi cosa può essere successo? Vi ricordo che questo Targum si fissa attorno al secondo secolo dell'era volgare, che è il periodo in cui dal punto di vista ebraico si fissa la Mishnah, la Torah orale, e dal punto di vista cristiano si fissano i Vangeli e le lettere di Paolo. Secondo voi quale potrebbe essere stata la ragione per cui chi parafrasa in sinagoga trasforma, cioè commenta in principio Elohim creò il cielo e la terra con l'estensione la parola del Signore con saggezza creò e terminò i cieli e la terra? Cioè il Dio di tutti qui ritorna ad essere in maniera particolare il Dio di Israele.
Potrebbe essere una polemica anticristiana.
Potrebbe essere una polemica anticristiana per l'uso magari che fa il cristianesimo della traduzione dei 70. Questa è una buona spiegazione. Potrebbe essere una polemica nel rapporto col cristianesimo, e potrebbe essere anche la risposta all'esigenza di evitare qualsiasi antropomorfismo, sempre in polemica col cristianesimo, naturalmente. Quindi nel momento in cui dico che il Dio di Israele, che e non solo, ma soprattutto la parola del Dio di Israele a creare secondo un progetto, a questo punto sgombro il campo da qualsiasi antropomorfismo. Ecco. E su questo, attenzione, questo creare con saggezza, creare e terminare, cosa vi fa venire in mente? La pienezza della creazione, ma dato che con la lingua greca abbiamo visto c'è nella traduzione dei 70 l'appiattimento fra creare e trasformare, qui il Targum in qualche modo cerca di recuperare creò e terminò i cieli e la terra. Il Targum cerca di mettere una pezza su quella che era stato l'appiattimento della traduzione dei 70. Naturalmente tutto questo in lingua greca, quindi in una lingua che all'epoca era un po' l'inglese di oggi, cioè la lingua parlata da tutti. Come, scusi? La lingua corrente, sì, quello che è l'inglese per noi oggi.
Scusi, quella parola sì. È logos riferito in maniera giovanile oppure?
No, qui è in polemica perlomeno con una certa interpretazione della tradizione giovannea, perché io credo che Giovanni, usando il termine logos, pensasse comunque al davar ebraico. Chi poi lo ha commentato lo ha visto anche in altro modo, ma io personalmente penso che Giovanni abbia mantenuto il suo orizzonte semitico. È chiaro che qui la parola del Signore sottolinea il riferimento al Davar di Genesi 1 in ebraico e non al Logos greco. C'è proprio una differenziazione netta, e perché ci si rende conto che la tradizione cristiana utilizza questi termini in un orizzonte culturale completamente diverso, e quindi bisogna prendere le distanze. E poi subito dopo, al versetto 2, abbiamo un altro ampliamento che cerca di spiegare qualcosa di più sull'essere della Terra in forma caotica. La Terra era deserta e caotica, viene aggiunto, mentre in Genesi 1, tradizione sacerdotale, abbiamo solo la Terra era in forma deserta. Il caotica viene aggiunto dal Targum, priva di uomini e di bestie, priva di ogni coltura, quindi coltivazione, di piante e alberi. L'oscurità si estendeva sulla faccia dell'abisso e uno spirito d'amore innanzi al Signore soffiava sulla superficie delle acque. Quindi, come potete vedere, qui c'è l'inserimento della mancanza di uomini e bestie e lavoro dell'uomo. Quindi vorrà dire che poi il lavoro dell'uomo verrà sottolineato con un'enfasi particolare. Se qui c'è già il riferimento a questo punto di ciò che l'uomo potrebbe fare. Ma l'altro ampliamento significativo è che lo spirito di Elohim di Genesi 1, che aleggia sull'abisso, diventa uno spirito d'amore dinanzi al Signore, che soffia sulla superficie delle acque. Quindi si vuole far riferimento a una, diciamo così, a un particolare attributo di Dio. Un attributo di Dio che entra nella storia attraverso il suo spirito. Quindi questo spirito d'amore avrebbe il corrispondente in ebraico con il termine Ruach. Ruach Ahava, prego.
Ma a Dio è così, lo spirito d'amore innanzi a Dio è questo fissato nel secondo secolo e
sì.
Prima di Matteo, quindi prima di affermare che lo spirito è Dio.
E non, attenzione, qui siamo in ambito ebraico, in ambito cristiano si sta della polemica, sì.
No,
sì, sì.
Dicevo che a dire che era innanzi a Dio non era.
Non era così
una separazione dello spirito da Yahweh.
Dunque, non è una separazione in termini personali, perché lo spirito di Dio che entra nella storia è un concetto rabbinico che precede il dogma trinitario, lo troviamo anche prima della nascita del cristianesimo come corrente giudaica. In tanti commenti rabbinici precedenti ai Vangeli come fissazione, noi sentiamo parlare di Spirito Santo, dove però lo Spirito Santo non è lo Spirito Santo trinitario, è questo. Lo spirito che sta innanzi al Signore. Quindi c'è già questa idea di uno Spirito Santo come presenza di Dio nella storia, che poi la mistica, la Kabbalah, elaborerà come upostasis, le famose Sefirot che entrano nella storia e danno origine al mondo e all'uomo. Quindi è vero, il linguaggio è simile, ma il concetto che sta dietro è diverso. Ecco, qui si sente molto questo muoversi dentro una cultura che utilizza gli stessi termini in maniera diversa. Quindi da una parte l'ebraismo che insiste su un Dio che crea con il suo spirito ma che non può diventare persona, e dall'altra il cristianesimo che elabora il dogma trinitario e per sostenere l'idea dell'incarnazione. Quindi, però sono proprio due binari diversi. No, però giustissima come osservazione. Sì, tirate pure fuori tutto quello che vi viene, perché qui si sente il muoversi in una polemica col cristianesimo, è evidente. Andiamo al Targum pseudo Jonathan, che si fissa tardi, ma naturalmente conserva elementi tradizionali più antichi. All'origine Elohim, il Targum Neofit e pseudo Jonathan ritorna all'Elohim del testo masoretico. Nel VII secolo la polemica è meno accesa, si è ormai consumata, i due gruppi si sono divisi e c'è meno necessità di sottolineare col linguaggio all'interno della liturgia sinagogale le differenze. Quindi ritorna Elohim che creò i cieli e la terra. La terra era deserta e caotica, rimane priva di uomini e vuota di tutti gli animali. L'oscurità si estendeva sulla faccia dell'abisso e uno spirito d'amore da davanti Elohim stavolta soffiava sulla faccia delle acque. Per cui un po' più sintetico rispetto alla presenza di uomini, bestie, cultura, quindi diciamo lavoro della terra, mantiene l'idea dello spirito d'amore che però stavolta è davanti a Elohim. Quindi è la ripresa di una visione più universalistica della creazione e di tutto il discorso collegato. Quindi la redazione finale di questi testi ci permette anche di cogliere quello che è il rapporto fra ebrei e cristiani, che chiaramente varia nei secoli. Procediamo nella pagina successiva. Ritorniamo al, diciamo così, alla sinossi fra i tre testi. Dio disse: vi sia la luce, e vi fu la luce. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. Ecco la prima antinomia. E chiamò la luce giorno e le tenebre chiamò notte. E fu sera e fu mattina, giorno 1, primo giorno. Andiamo a vedere Neofiti come parafrasa. Rimane la parola del Signore, disse, si mantiene. Ci sia la luce, ci fu la luce, sottolineatura, secondo la decisione della sua parola. Quindi un'enfatizzazione che ancora una volta vuole escludere qualsiasi forma o parvenza di antropomorfismo. E apparve davanti al Signore che la luce era buona, e la parola del Signore separò la luce dalle tenebre. La parola del Signore chiamò la luce giorno e le tenebre le chiamò notte. E fu sera e fu mattina, attenzione, secondo l'ordine dell'opera della creazione, primo giorno. Questo ordine dell'opera della creazione a che cosa vi fa pensare? Non vi richiama un altro testo biblico? Un altro testo biblico di natura più sapienziale? I proverbi, poi comunque qui poi indicato al capitolo 8, versetti 20, 22-31, descrive la sapienza creatrice con cui Dio compie la creazione dei cieli e della terra. Quindi qui si fa riferimento al testo di Proverbi 8, dove si parla di una sapienza creatrice e di un progetto. Nella letteratura rabbinica midrashica, in senso stretto, questo progetto sarà la Torah. Cioè Dio avrebbe creato il mondo con una sapienza creatrice che altro non è che la Torah. Quindi il progetto della creazione sarebbe la Torah. In altri termini, la Torah viene prima, precede. Non si dice come, non si dice in che maniera, ma si dice che è il modello. Ecco. E quindi qui nel Targum si sente un po' l'orizzonte del richiamo a questo modello. Andiamo allo pseudo Jonathan, l'ultimo Targum, si ritorna nella ripresa di Elohim anziché la parola del Signore. Elohim disse: ci sia la luce per illuminare il mondo. Ecco che qui si è risposto a un'altra domanda: perché? Per illuminare il mondo. E immediatamente ci fu la luce. Ed Elohim vide che la luce era buona, ed Elohim separò la luce dalle tenebre. Qui si enfatizza l'opera creatrice di Dio ripetendo il termine Elohim. Elohim chiamò la luce giorno e la fece perché gli abitanti del mondo potessero lavorarci. E chiamò le tenebre notte e le fece perché le creature potessero prendere riposo. E vi fu una sera e vi fu un mattino, un giorno. Quindi questi ampliamenti, perché gli abitanti del mondo potessero lavorarci, perché le creature potessero prendere riposo, rispondono già a una logica midrashica che interroga il testo. Cosa sta dietro questa separazione? Il testo stesso poi della Genesi lo dirà, però qui più avanti, se riusciamo, oggi potremmo già arrivarci, però qui c'è già nei primi versetti un richiamo al significato della luce. Quindi il Targum risente probabilmente già di quell'orizzonte midrashico di cui la tradizione è intrisa, perché la liturgia sinagogale non sta fuori dalla vita dell'ebreo che qui mantiene viva la tradizione attorno al commento delle scritture. Quindi in sinagoga il rapporto fra ciò che si fa in sinagoga celebrando e ciò che si fa in sinagoga studiando è molto stretto, evidentemente. Tra l'altro, proprio relativamente a questi versetti, c'è un midrash invece moderno interessante che potete ripescare benissimo anche dal testo in italiano. Provate qui nella colonna di sinistra, dove c'è il testo massoretico, a contare quante volte compare il termine luce. Provate un po' a contarlo.
5,
perfetto. Ora, qui siamo agli inizi della creazione del mondo, del mondo e dell'uomo, quindi siamo all'inizio della storia dell'umanità, che sembrerebbe segnata dalla luce. La prima cosa che Dio crea è la luce. Nei primi 11 capitoli della Genesi, però, abbiamo la narrazione della storia di una umanità che nella luce ci rimane ben poco. Provate a pensare: il primo peccato, il primo omicidio, Caino e Abele, il diluvio universale per i peccati del mondo, la torre di Babele, cioè, giusto per citare le cose principali e note. Quindi questo mondo è segno della luce, a un certo punto si offusca. Attenzione, da Genesi 12 in poi inizia in senso più stretto la storia del popolo ebraico. Ecco, vedo che c'è qualcuno che ha una Bibbia, può prendere, no, lo faccia lei, prenda Genesi 12 1-3, l'inizio quindi della la chiamata di Abramo.
Sì.
Ecco, da qui inizia, dentro la storia degli uomini, la storia del popolo di Israele. Provi a contare nei primi tre versetti, Genesi 12 1-4, quante volte compare il termine benedire o benedizione?
Questa è una
traduzione. Sì, fa niente. Fino alla 5, fino alla fine del versetto 3. Allora, abbiamo due inizi, la storia del mondo e la storia del popolo ebraico. Abbiamo in entrambi i casi una parola che si ripete 5 volte. Vi ricordo che se mettiamo a confronto il testo massoretico senza vocali e il Targum senza vocali, noi abbiamo le radici da cui poi si configurano da una parte la luce, dall'altra benedire e benedizione. Ma ciò che fa testo sono le radici, ecco, più che la loro configurazione. Quindi abbiamo un'abbondanza di luce all'inizio della storia degli uomini, un'abbondanza di benedizione all'inizio della storia del popolo di Israele. C'è un midrash molto più moderno rispetto a questi Targum che mette in relazione queste due abbondanze segnate dal 5. 5 sono i libri della Torah, quindi la pienezza della rivelazione sinaitica. E allora, tenendo presente la regola del Midrash, che dice che si può trovare una relazione tra testi diversi, se la stessa radice compare di qui o di là, o se due radici compaiono con la stessa quantità, il nostro caso, Ecco, si arriva a dire che in un mondo di luce segnato dalle tenebre dell'agire umano, Dio chiama il popolo di Israele fra gli altri popoli per essere un'abbondanza di benedizione tra le genti, per essere quindi il luogo di una nuova creazione. Quindi anche nell'ebraismo c'è un concetto di nuova creazione come nel cristianesimo, solo che nel cristianesimo è riferita alla Pasqua di Gesù di Nazareth, nell'ebraismo è riferita alla chiamata di Abramo in rapporto alla creazione del mondo. Ecco, e questo lo si fa con una tecnica midrashica. Quindi è chiaro il procedimento che abbiamo fatto. Ecco.
Però la benedizione si dà un significato quindi di illuminare, di riilluminare il mondo.
Di riilluminare attraverso una benedizione di Dio che passa da Abramo e dal suo popolo. Quindi è una benedizione che dà luce. Infatti poi più avanti in Isaia, nel primo capitolo o nel secondo, no, nel primo di Isaia, si parlerà di una benedizione che da Gerusalemme uscirà per tutte le genti. Sarà l'evoluzione successiva, il modo con cui la profezia sviscera questo dato già presente nella Torah. Quindi nella Torah abbiamo la creazione e la nuova creazione, benedetti in Abramo, e nella profezia abbiamo l'esplicitamento del fatto che tutto questo passerà da Gerusalemme per tutte le genti. Ma come vedete si procede cercando termini simili o termini uguali o relazioni fra termini presenti nella stessa quantità, per cui si dice perché 5 di qua e 5 di là ci deve essere una relazione. Sono relazioni interne alla scrittura che, come ha affermato in ambito cristiano la tradizione monastica, mostrano come la scrittura sia già interprete di se stessa. E questo la tradizione monastica lo ha fatto proprio assumendo il dato rabbinico. Quindi ha proprio assunto i criteri fondamentali della tradizione rabbinica e li ha poi rielaborati in ambito cristiano. Quindi anche da questo punto di vista c'è una stretta relazione. Facciamo un passo avanti, passiamo a questo punto al sesto versetto del testo masoretico, quindi sono nel secondo riquadro sinottico di pagina, credo, 31, ecco, dove abbiamo da una parte il testo masoretico di Odisse: vi sia il firmamento in mezzo alle acque che tenga separate le acque dalle acque. Ecco qui il richiamo ai miti assiro-babilonesi a cui facevo riferimento anche la volta scorsa, la separazione di acque dalle acque, che potrebbero essere le acque salate da quelle dolci, sono il luogo dove secondo questi miti nasce il mistero del male. E laddove dicevo è possibile desumerlo anche qui, adesso ci arriviamo. Quindi Dio separa le acque dalle acque, versetto 7, Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra. E così avvenne, Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Ecco, Dio è sempre Elohim, non l'ho più ripetuto fra parentesi, ma in Genesi 1 Dio è sempre Elohim. Il tetragramma compare più avanti, non in Genesi 1. Quindi quando trovate Dio nel testo masoretico, dietro c'è sempre Elohim. Vi siete accorti che qui dal versetto 6 al versetto 8, dove si narra il secondo giorno della creazione, non c'è la puntualizzazione e Dio vide che era cosa buona? Ecco, quello di cui vi parlavo la volta scorsa. In virtù proprio di questa mancanza, anche la tradizione ebraica elabora l'idea che il male sia un mistero, il male e la sofferenza siano misteri che entrano nella creazione di Dio, soprattutto nell'ambito del secondo giorno, quando vengono separate le acque dalle acque. Quindi si mantiene questo collegamento al mistero di sofferenza e di male legato all'acqua. Ecco, l'acqua, vi dicevo l'altra volta, sarà l'ambito dove si manifesterà lo Spirito di Dio, perché abbiamo visto Genesi 1, lo Spirito di Dio aleggia sopra le acque, e in Genesi 2 poi si parlerà dei fiumi che dal Gan Eden scendono sulla terra, motivo per cui ancora oggi il bagno rituale viene visto come il momento in cui chi si immerge entra nel canale dello Spirito di Dio, ma le acque nello stesso momento sono anche il luogo del mistero della sofferenza e del male. Ecco quindi un'antinomia evidente: le acque con le acque e il bene con il male. Andiamo a vedere i nostri targumim come parafrasano. Partiamo sempre da neofiti. La parola del Signore, si mantiene questa formulazione, disse: ci sia il firmamento in mezzo alle acque e separi le acque inferiori dalle acque superiori. E il Signore creò il firmamento e separò le acque che erano al di sotto del firmamento dalle acque che erano al di sopra del firmamento. E fu così secondo la sua parola, di nuovo enfatizzato. La parola del Signore chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattino, secondo l'ordine dell'opera della creazione, secondo giorno. Di nuovo si fa riferimento a un ordine della creazione, e quindi a Proverbi 8. Attenzione, perché adesso Neofiti andrà ancora più in là. Riprende il tema di Elohim disse, che ci sia il firmamento in mezzo ai cieli, che separi le acque superiori dalle acque inferiori, ed Elohim fece il firmamento il cui spessore era di 3 dita, tra gli estremi dei cieli e le acque dell'oceano. Da dove venga questo dato non si sa, però è un modo per rispondere alla domanda: questo firmamento di che cosa è costituito? Ha uno spessore di 3 dita, e separò le acque che erano al di sotto del firmamento dalle acque che erano al di sopra nel ricettacolo del firmamento. Anche qui si fa riferimento a un ricettacolo che sarà poi uno dei temi elaborati più tardi dalla mistica. Cioè, questi ampliamenti targumici saranno poi lo spazio non solo per le omelie rabbiniche, ma anche per le riletture mistiche. E fu così: Elohim chiamò il firmamento cielo, e ci fu una sera e ci fu un mattino, secondo giorno. Come vedete, si mantiene la scansione e fu sera e fu mattina, che determina poi il modo tipicamente biblico di scandire i giorni. Cioè, il giorno biblico inizia sempre col tramonto. Tra poco, quando ci sarà il tramonto, sarà l'inizio dello Shabbat. E tra l'altro, ecco, breve parentesi, al prossimo tramonto, a fine Shabbat, ci sarà l'inizio della festa di Purim, che durerà fino a domenica sera, in memoria del coraggio della regina Esther, che ha rischiato la vita per salvare il suo popolo. Quindi siamo vicinissimi a una festa ebraica. Ora andiamo a vedere questo raccogliersi delle acque, che cosa produce e a che cosa serve. Siamo alla pagina successiva. Dunque, mi manca, scusate, una pagina.
È un po' da una parte, un po' dall'altra.
Sì. No, semplicemente. Ok. Ma voi a pagina 32 in alto che cosa avete?
L'asciutto,
infatti, secondo me qui è saltato un versetto, secondo giorno.
No, scusate,
è la vecchiaia che non mi fa vedere l'ultimo riquadro a pagina 31. Vi chiedo scusa, un paio d'occhiali nuovo non ci sarebbe male. Cercavo questo riquadro e non lo trovavo più, scusatemi. Dio disse, siamo al versetto 9, Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo, e appaia l'asciutto. Ecco il giorno, la pagina dopo. Rimaniamo un attimo su questo Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. E vediamo Neofiti che cosa fa. La parola del Signore disse che le acque che sono al di sotto dei cieli si riuniscano in un suo luogo e che appaia la terra asciutta, quindi non varia molto. Pseudo Jonathan invece precisa, e lo indisse, che le acque inferiori che restano al di sotto dei cieli si riuniscano in un solo luogo e che la terra si asciughi, perché appaia la terra asciutta. Quindi c'è l'esigenza di dire qualcosa di più sull'asciutto. E così avvenne, dice, sto ritornando al testo masoretico, a pagina 32, colonna di sinistra: Dio chiamò l'asciutto terra e la raccolta delle acque mare. Questa raccolta delle acque nel testo ebraico è il mikve, quindi la raccogliersi delle acque viene proprio da questa radice che indica il riunirsi. E Dio vide che era cosa buona, e Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno frutto, in cui è il seme, ciascuno secondo la sua specie sulla terra. E così avvenne, la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la specie, e alberi che fanno frutto, in cui è il seme, secondo la propria specie. Qui per gli studenti di ebraico principianti che si cimentano su questo testo, qui c'è un'occasione piuttosto unica in cui si gioca sulle radici, per cui in ebraico vengono fuori espressioni la terra germogli germogli, ecco, faccia germogliare germogli, ecco, questi passaggi qui resi in italiano in maniera abbastanza tranquilla, in ebraico sono interessanti perché la stessa radice viene utilizzata per il verbo e per il sostantivo, ma dà proprio l'idea di questa continuità, di questo qualcosa che esce da ciò che Dio separa. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Nel Targum Neofiti, riprendendo, come abbiamo visto, il tema della parola di Dio che produce tutto questo, vediamo riprendere anche di nuovo secondo l'ordine della sua parola, cioè Dio chiamò l'asciutto terra e la raccolta delle acque mare sulla base di un'azione avvenuta secondo la sua parola. E se andiamo al versetto 10 del Targum Neofiti, troviamo di nuovo questa parola del Signore che chiama ciò che era asciutto terra, e il luogo della riunione delle acque, ecco il mikve, lo chiamò mare, mantenendo quindi una parafrasi molto aderente al testo masoretico, e precisa, e apparve davanti al Signore che era bello e buono. Questa volta è un apparire davanti. Quindi come lo spirito d'amore stava davanti al Signore, anche qui apparve davanti al Signore che era bello e buono. Di nuovo, ecco, vi risparmio di nuovo la parola del Signore disse, di nuovo tutto il richiamo al germogliare germogli. Andiamo al versetto 12 del Targum Neofiti: la terra produsse germogli d'erba, emettendo della semente secondo la loro specie, e degli alberi fruttiferi che fanno dei frutti, alberi che emettono polloni secondo la loro specie. E apparve davanti al Signore che era bello e buono, e fu sera e fu mattino, secondo l'ordine della creazione, terzo giorno. Per cui ancora un richiamo a questo ordine. Ora, nel Targum Pseudo Jonathan, che come vedete già colpo d'occhio è più sintetico, c'è invece un richiamo al lavoro dell'uomo. se prendiamo il versetto 11 del Targum Pseudo-Jonathan, troviamo: Elohim disse che la terra produca germogli d'erba in cui si semina la semente e degli alberi fruttiferi che facciano frutti secondo la loro specie e abbiano la loro propria semente sulla terra. Quindi è un richiamo indiretto al lavoro dell'uomo che non è ancora stato creato, perché questo far semente sulla terra lascia intendere che questa semente poi possa essere seminata, possa avere come fine la coltivazione. C'è quindi questo interrogarsi: perché tutta questa azione di Dio? A questo punto il testo masoretico, a partire dal versetto 14, comincia a dire perché Dio sta separando le realtà in antinomie. Abbiamo visto la luce e le tenebre, la terra asciutta dal mare, e sulla terra asciutta questa capacità di germogliare. Torniamo al testo masoretico, versetto 14. Dio disse: ci siano luci nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Servano da segni, ecco la ragione. Servano da segni per le feste, per i giorni, per gli anni, e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra. Quindi l'alternanza giorno-notte permette di contare il giorno, le settimane, i mesi, le stagioni, e quindi sono segni per le feste. Ecco perché c'è un'alternanza giorno-notte. Avete colto l'azione pratica che porta alla concettualizzazione? Cioè l'uomo fa, l'uomo e la donna naturalmente, fa l'esperienza dell'alternarsi giorno-notte, può contare e quindi può separare i momenti del tempo individuando dove sono le stagioni e quindi le feste. Non a caso il mese ebraico è un mese lunare che si basa sull'alternarsi delle lune. Ecco, l'alternarsi delle lune indica anche l'alternarsi delle stagioni, permette di contare i mesi. Quindi questa esperienza dell'antinomia giorno-notte, che porta alla possibilità di contare, dà all'uomo la possibilità anche di individuare le feste, dall'esperienza alla concettualizzazione. Questo è il modo semitico, scusatemi, di concettualizzare. Se c'è una caramella, grazie. Ora rimaniamo pure sul testo masoretico, il versetto 16. Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno, e la notte per separare le stelle dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. E questo indicare le luci come segni per le feste viene ampliato nel Targum Neofiti spiegando cosa sono le feste. Leggiamolo tutto. Il Signore disse, qui si è già passati dalla parola del Signore al Signore disse: ci sia delle luci nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte, che servano da segni per i tempi sacri. Quindi le feste sono già definite come tempi sacri e permettano di santificare per loro il succedersi delle lune e dei mesi. Ecco allora il riferimento al mese lunare e allo schema del mese lunare come calendario per le feste. Brillino nel firmamento dei cieli per illuminare la terra, e fu così secondo la sua parola. E la parola del Signore creò i due grandi luminari, la grande luce per regnare sul giorno. Il regolare del testo masoretico è diventato regnare, e la piccola luce per regnare sulla notte. E la teoria delle stelle. Che cosa sia la teoria delle stelle? La mistica ne sviscererà qualcosa, molto di più non siamo in grado di poter desumere. Sappiamo però che le stelle sono un punto di riferimento per tutta quella che è l'esperienza anche di diciamo così, periodo nomade nel deserto. Ci si regolava proprio in base alle stelle, quindi potrebbe essere una teoria anche che indica il cammino dell'uomo. Ecco, nello stesso tempo è evidente che saper leggere il cielo anche da un punto di vista teologico appartiene un po' a questa tradizione del commento. Vi citavo forse già l'altra volta l'idea del vedere dall'alto anziché dal basso. Ecco, quindi il guardare la propria storia dall'alto, dal punto di vista dei cieli, quindi di Dio, piuttosto che dal punto di vista della terra. Attenzione qui al versetto 17, dove nel testo masoretico abbiamo Dio che pone queste stelle nei cieli, e qui abbiamo: la gloria del Signore le collocò nel firmamento dei cieli per illuminare la terra, per regnare sul giorno e sulla notte e per separare la luce dalle tenebre. Questa gloria di Dio, che è il kavod, termine sia in ebraico che in aramaico è riferita al termine kavod, è uno dei termini chiave della mistica ebraica, della Kabbalah, che affonda le radici proprio nei primi due capitoli della Genesi. E apparve davanti al Signore che era bello e buono, e fu sera e fu mattino, secondo l'ordine della creazione, quarto giorno. Tra l'altro, anche qui, se ritornate un attimo al testo masoretico e contate il termine luce nei versetti da 14 a 16, dove la luce viene creata prima di essere posta nel firmamento del cielo, anche qui trovate 5 volte il termine luce, come in come nei versetti precedenti, no? Quindi giusto per così lo potete fare anche voi. Ora, questo tema della luce, che è riferita alle fasi lunari del cielo, viene sviscerata in modo evidentissimo nel Targum Pseudo Jonathan, dove troviamo che Elohim disse: ci siano delle luci nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte, che servano da segni per i tempi delle feste, per fare grazie a loro il calcolo dei giorni e santificare l'inizio dei mesi. Quindi non solo il mese che indica la festa, ma anche l'inizio dei mesi che viene santificato. Ora, questa prassi del capomese, la santificazione dell'inizio del mese, è arrivata fino ai giorni nostri. Ecco, noi abbiamo delle benedizioni particolari per l'inizio di ogni mese, lo chiamiamo capomese, che viene indicato in maniera chiara nel calendario ebraico, nel lunario, che è un calendario lunare. Ecco, qui viene da queste parafrasi targumiche. Quindi santificare l'inizio dei mesi, l'inizio degli anni, l'intercalare dei mesi, l'intercalare degli anni, i solstizi, la luna nuova, i cicli solari. Ecco, sono tutti riferiti a benedizioni ancora in corso, che servono da luci per regolare il giorno e la notte. Passiamo all'ultimo grassetto: e furono eguali nella loro gloria durante 20 e un anno meno 672 parti di un'ora. Dopo questo la luna proferì delle calunnie contro il sole e fu diminuita, e stabilì il sole, che era il grande luminare per regnare sul giorno, e la luna, che era il piccolo luminare per regnare sulla notte, come le stelle. E Elohim le dispose sulle loro orbite nel firmamento dei cieli per illuminare la terra. per servire durante il giorno e durante la notte e per separare la luminaria del giorno dalle tenebre della notte. Elohim vide che era buono e fu sera e fu mattina. Ora, questa gloria durante 20 e un anno meno 672 parti di un'ora è un conteggio del quale anche qui non abbiamo particolari indicazioni, ma che probabilmente nell'epoca del Targum, epoca quindi chiaramente medievale, probabilmente era riferito a un diciamo così, a un calcolo astronomico che ora ci sfugge. Quello che volevo adesso a questo punto sottolineare è il parallelo che abbiamo tra il Targum pseudo Jonathan, che fa queste escursioni, come abbiamo visto, sulla durata di, come si dice, dell'uguaglianza fra il Sole e la Luna, che poi diventerà una disuguaglianza nel periodo successivo, e ci dice anche qual è il motivo per cui Dio divide i luminari in questo modo. Se andate a pagina 33, trovate un commento, che è un commento tratto dal Midrash Rabbah, lo trovate qua in alto, dove si dice: e disse Dio, vi siano luminari, Genesi 1,14 che abbiamo appena letto. Rabbi Yohanan esordì, fece la luna per designare i tempi, e lo riferisce al Salmo 104, al versetto 19. Disse Rabbi Yohanan, cioè quindi questo riferire la luna per designare i tempi è un suo parallelo in questo salmo. Disse Rabbi Yohanan, solo il sole fu creato per illuminare. Se è così, perché fu creata la luna? Per poter calcolare attraverso le lunazioni i capi di mesi e gli anni. Se no non ci sarebbe stato spazio. Però, se ritornate al Targum, dice che a pagina 32 dice che la luna e il sole furono uguali nella loro gloria durante 20 e un anno meno 672 parti di un'ora. Dopo questo la luna proferì delle calunnie nei confronti del sole. Cioè, la domanda che ci sta dietro è: perché la luna è meno luminosa del sole? Se Dio ha fatto questi grandi luminari, perché la luna è meno splendente del sole? E allora, una prima risposta è perché attraverso le lunazioni è possibile calcolare i capi dei mesi e degli anni, e quindi deve essere diversa. Un'altra spiegazione, riferita invece in particolare alle tensioni fra Sole e Luna, e questa spiegazione, che adesso leggiamo insieme, è tratta, anziché dal Midrash Rabbah, dalle leggende degli ebrei di Ginsberg. Ora, attenzione, non ha lo stesso valore del Midrash Rabbah. Il Midrash Rabbah è un commento autorevole alla Genesi. Ginsberg raccoglie materiale agadico, quindi narrativo, tradizionale, che non è confluito nel Midrash Rabbah o in altri Midrash su questo testo biblico, ma che però comunque la tradizione ha conservato. Quindi vuol dire che, pur non essendo entrato in uno dei grandi Midrashim, appartiene comunque ai commenti tradizionali. E sentite che cosa si dice. Sono sempre a pagina 33. Da principio il Sole e la Luna godevano di pari poteri e prerogative. Poi la Luna parlò a Dio e disse: «O Signore, perché hai creato il mondo con la lettera Bet?» E Dio rispose: per far sapere a tutte le creature che vi sono due mondi. Dato che la lettera Bet è la seconda e vale due, sta a indicare che c'è il mondo presente e il mondo a venire. Ma qui, prima di andare a vedere che cosa dirà la luna, vi faccio vedere un'altra cosa della lettera Bet. La lettera Bet in ebraico è scritta in questo modo. Questa la ritrovate, dunque la direzione di lettura e di scrittura è questa, da destra verso sinistra. Vedete che ha una forma quadrata. Tra l'altro, se prendiamo la prima lettera della prima parola di Genesi 1, Bereshit, questa Bet ha dentro anche un puntino. Chi conosce l'ebraico sa perché, ecco, è una regola fonetica. Ecco, ora c'è chi ha visto in questa lettera la pianta di una casa, come erano le case di un tempo, una grossa stanza comune dove solitamente al centro c'era la zona dove si cucinava il fuoco. E quindi questa sarebbe la pianta di una casa. Il mondo inizia con la pianta di una casa, quindi progettato sulla Torah, la pianta di una casa. Ma se la direzione di lettura è questa, non solo la Bet indica che ci sono due mondi, quello presente e quello a venire, ma indica che si può guardare solo avanti. Quindi c'è un Midrash che dice che non è dato all'uomo speculare su ciò che viene prima, ma solo su ciò che va dalla Bet in avanti. Quindi questo è un altro dei motivi per cui nell'orizzonte semitico, e perlomeno quello più antico, non c'è una propensione all'astrazione, alla concettualizzazione, non c'è quindi una teodicea, nascerà tardi, proprio perché ci sono tutti questi racconti tradizionali che insistono sul non preoccuparsi su ciò che viene prima. Qui c'è il richiamo ai due mondi, quindi Dio avrebbe creato il mondo con la Bet per indicare che ce ne sono due. Tra l'altro qui si fa riferimento a un altro commento sempre raccolto da Ginsberg nelle leggende degli ebrei, dove si dice che tutte le lettere dell'alfabeto si presentano davanti a Dio perché Dio le scelga come l'inizio della creazione, ma Dio dice, dà tutte dei motivi per cui non si può, ma sottolinea che la Bet è l'inizio anche di Berakha, benedizione, e quindi visto che il mondo dovrà essere il luogo della benedizione, non potrà essere che creato con la Bet. La Aleph, la prima, dice questo Midrash, sarà consolata perché avrà un grosso spazio nella teofania sinaitica, dove Dio inizia dicendo: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, e questo io è reso col termine Anochi che inizia con Aleph, e quindi l'Aleph avrà fortuna lì. Noi siamo invece nel mondo della Bet. E la luna replica: o Signore, qual è il più grande, questo mondo oppure il mondo a venire? Dio rispose: il più grande è il mondo a venire. Allora la luna disse: o Signore, tu hai creato due mondi, uno più grande e uno più piccolo. Tu hai creato il cielo e la terra, il cielo più grande della terra. Tu hai creato il fuoco e l'acqua, l'acqua più forte del fuoco, giacché l'acqua più forte del fuoco già che può spegnerlo. Ed ora tu hai creato il sole e la luna, ed è giusto che uno di essi sia più grande dell'altro. Allora Dio così parlò alla luna: lo so, tu vorresti che io ti facessi più grande del sole, ma io ti punirò lasciandoti solo un sessantesimo della tua luce. Ecco una possibile spiegazione del calcolo di prima. Supplicò la luna: per una sola cosa che ho detto dovrò essere punita così severamente? E Dio si impietosì: ti renderò la tua luce nel mondo a venire, così che anch'essa possa essere di nuovo pari a quella del sole. Ma la luna non era ancora soddisfatta. O Signore, chiese, e la luce del sole quanto sarà grande in quel giorno? Allora la collera di Dio avvampò di nuovo: come, tu trami ancora contro il sole? Quanto è vero che vivi, nel mondo a venire esso avrà sette volte la luce che ha ora. Quindi c'è questo racconto agadico che in qualche modo cerca di spiegare la differenza in quantità di luminosità fra Sole e Luna, il tutto partendo dal fatto che se Dio separa i luminari per regolare il giorno e la notte, in teoria dovrebbero essere uguali. E quindi qual è la risposta? C'è stata una tensione tra i due, riprendendo quindi un po' come modello quello fra le lettere dell'alfabeto. Ecco, quindi c'è il Targum Pseudo Jonathan che riprende di più questo aspetto. Adesso la faccenda si fa più interessante, perché arriviamo agli esseri viventi che brulicano nelle acque e agli uccelli che volano sopra la terra. Questo è il testo massoretico. Viene ripreso pari pari in Targum Neofiti, semplicemente con la solita precisazione, la parola di Dio, ma se andiamo a Pseudo Jonathan troviamo Elohim che disse che le paludi d'acqua abbondino di un'abbondanza di esseri viventi e che ci siano degli uccelli che volano, i cui nidi siano sulla terra e la strada del loro volo sull'aria del firmamento dei cieli. Quindi c'è questo ampliamento sulle paludi e sui nidi che indicano un po', possiamo dire, il luogo dove questi esseri viventi dovrebbero abitare. A questo punto il testo massoretico fa l'accenno, sono al versetto 21 del testo massoretico, a dei mostri marini che insieme agli esseri viventi guizzano e brulicano nelle acque. Lo trovate a pagina 34 sulla colonna di sinistra. Ora si dice solo mostri marini, non si parla d'altro. I due targumim sui mostri marini danno invece una spiegazione che viene presa da un materiale agadico, quindi narrativo, molto diffuso già a partire dal secondo secolo e che confluisce, guardate in che modo, andiamo nella colonna centrale del Targum Neofiti, quindi il Signore creò dunque i due grandi mostri marini, si dice che sono due, i grandi mostri marini generico del testo massoretico diventano due e tutti gli esseri viventi che pullulano nell'acqua, e apparve davanti al Signore che era bello e buono. E poi si riprende la parola di Dio che dice: crescete e moltiplicatevi, e fu sera e fu mattino secondo l'ordine della creazione. Quindi mostri marini da generico a due. Andiamo al Targum Pseudo Jonathan. Elohim creò dunque i grandi mostri marini, apparentemente ritorna generico, ma poi precisa, il Leviatan e la sua partner, che sono destinati al giorno della consolazione. Adesso vi spiego cos'è. E tutti gli esseri viventi che guizzano e che le acque limpide fanno pullulare secondo la loro specie, specie pure e specie impure. E tutti gli uccelli che volano con le ali secondo la loro specie, puro e impuro. Elohim vide che era buono. Il versetto 22 in Pseudo Jonathan manca, e ci fu una sera e ci fu un mattino, quinto giorno. Allora qui i due mostri sono il Leviatan e la sua partner, che in tutti i racconti narrativi tradizionali sono i due mostri marini che verranno, le cui carni verranno mangiate o comunque utilizzate nel giorno della consolazione, che è il giorno del Messia, il giorno del grande banchetto messianico. E assieme a loro, già quindi chiamati col loro nome, gli uccelli e le bestie vengono creati secondo la distinzione specie pure e specie impure. Ora, questa distinzione animali puri e impuri appartiene al libro del Levitico ed è relativa a ciò che è adatto all'alimentazione umana. Quindi qui perché il Targum Pseudo Jonathan va a toccare il tasto delle specie pure e impure, perché uno dei problemi più grossi che l'ebraismo ricostituito attorno al commento della scrittura dovrà affrontare e il rapporto tra ebrei e cristiani devono affrontare è proprio quello del pasto comune, ecco, della possibilità di mangiare insieme, come d'altro canto l'ebreo dovrà, che vuole osservare la cosiddetta kasherut, l'alimentazione rituale, in un periodo in cui la diaspora in mezzo ai cristiani non sarà tranquilla, vedrà spesso anche difficoltà nel reperire animali puri e impuri, quindi allevati e macellati secondo le indicazioni rituali. Quindi il tasto del puro e impuro sarà un tasto forte, legato all'alimentazione e legato anche a una serie di altre prassi interne alla vita ebraica, per cui la distinzione tra puro e impuro è importante. Ecco. Quindi soprattutto nel VII secolo questo si sente. Il Midrash Rabbah, che si fissa attorno al IV secolo dell'era volgare, quindi è fra questi due Targumim, fra Neofiti e Pseudo Jonathan, sentite come, cioè, ha delle indicazioni, porta indicazioni analoghe rispetto ai mostri maligni, dando il nome anche alla partner del Leviathan, che si chiamerebbe Behemoth. Ora, nel Midrash Rabbah si dice che questi mostri marini, Leviathan e Behemoth, non si accoppiano per evitare parti pericolosi per il resto degli esseri viventi a causa della loro mole. Cioè, se il mondo si fosse riempito anche di Leviathan e di Behemoth, ci sarebbero stati dei problemi. Ma non solo. Vediamo, non nel Midrash Rabbah, ma nel materiale agadico raccolto da Ginsberg, che cosa si dice riguardo questi due mostri. Il sovrano di tutti gli animali marini è Leviathan, che insieme agli altri pesci fu prodotto il quinto giorno. In origine, attenzione, in origine era stato creato maschio e femmina, come tutti gli altri animali, ma quando fu palese che una coppia di tali colossi avrebbe potuto annientare tutta la terra unendo le proprie forze, Dio uccise la femmina. Leviathan è così smisurato che per dissetarsi gli occorre tutta l'acqua che dal Giordano scorre al mare. Ecco perché Dio uccide la femmina. Si ciba dei pesci che entrano spontaneamente nelle sue fauci e quando è affamato un alito caldissimo soffia dalle sue narici e fa bollire le acque del gran mare. Probabilmente era l'oceano conosciuto allora. Persino Behemoth, l'altro terrifico colosso, qui si parla quindi delle due specie, discendenti del Leviathan, discendenti del Behemoth. Leviathan non avrà discendenti perché la femmina è stata uccisa, e di Behemoth cosa si dice? L'altro terrifico colosso, non si sente Dio riguardo lui, non si sente sicuro finché non sa che Leviathan ha soddisfatto la propria sete. La sola cosa che può tenerlo a freno è lo spinarello, un pesciolino creato a questo scopo, del quale Leviathan ha grande terrore. Un mio studente di corsi precedenti è andato qui all'acquario di Milano a cercare lo spinarello e l'ha trovato. Esiste. Leviathan non è soltanto grande e forte, ma anche mirabilmente conformato. Le sue pinne sprigionano una luce sfolgorante, che oscura persino il sole, e anche i suoi occhi effondono un tale fulgore che spesso il mare ne è illuminato d'improvviso. Nulla da stupirsi che questo prodigioso animale sia il trastullo di Dio con cui egli si svaga. Quindi c'è questa deviazione interessante. Solo una cosa rende Leviathan repellente: il suo fetido odore, così intenso che renderebbe inabitabile il paradiso stesso se vi penetrasse. Il vero scopo per cui Leviatano è stato creato è quello di essere ammannito come prelibatezza ai giusti nel mondo a venire. Quindi i giusti nel Gan Eden mangeranno le carni del Leviatano. La femmina è stata messa in salamoia appena uccisa perché si conservi fino al momento in cui vi sarà bisogno della sua carne. Il maschio, che è destinato a soffrire, a offrire un dilettevole spettacolo a tutti coloro che lo vedranno prima che venga consumato. Quindi c'è questa anticipazione. Quando giungerà la sua ultima ora, ecco, attenzione, qui si comincia a parlare di angeli. Dio inviterà gli angeli a cimentarsi con il colosso, ma appena Leviatana alzerà lo sguardo su di loro, essi fuggiranno sgomenti e tremebondi dal campo di battaglia. Quindi immaginatevi questa battaglia finale tra questo mostro e gli angeli. Torneranno alla carica armati di spade, ma invano, perché le sue squame hanno la proprietà di respingere il ferro come fosse paglia. Essi non riusciranno a ucciderlo nemmeno lanciando dardi e proiettili di pietra, perché questi rimbalzeranno senza lasciare la minima scalfittura nel suo corpo. Gli angeli abbandoneranno sconfortati il combattimento e allora Dio comanderà a Leviatan e Behemoth di duellare entrambi. Quindi devono scontrarsi fra loro. Entrambi cadranno morti. Behemoth massacrato da un colpo di pinne di Leviatan e Leviatan ucciso da una sferzata della coda di Behemoth. Con la pelle di Leviatan Dio costruirà due padiglioni per ospitare per ospitare le schiere dei giusti quando essi gusteranno le pietanze preparate con le sue carni. Quindi ci sarà questo immenso tendone con la pelle di Leviatan. Ognuno dei giusti ne riceverà una porzione adeguata ai propri meriti e nessuno si consumerà nell'invidia per l'altro, né gli serberà rancore se avrà avuto una parte migliore. Ciò che resterà della pelle di Leviatan sarà steso sopra Gerusalemme a mo' di baldacchino. Stiamo sempre parlando dei tempi messianici. E la luce che ne emanerà illuminerà il mondo intero, mentre quello che avanzerà della sua carne dopo che i giusti avranno appagato il proprio appetito sarà spartito tra il resto dell'umanità perché ne faccia commercio, cioè quindi lo distribuisca. Ecco, queste sono diciamo così divagazioni midrashiche che fanno parte della letteratura del tempo, unitamente a questi riferimenti carni pure e carni impure, che come abbiamo visto fanno parte di quello che è lo scandire della vita quotidiana. Quindi è chiaro che i Targumim in sinagoga fanno riferimento a dei midrashim, cioè rimandando questi mostri marini non fanno altro che fare riferimento a dei midrashim. Adesso volevo, a questo punto, qui siamo molto vicini alla creazione dell'uomo, volevo farvi vedere come a questo punto la parafrasi sinagogale lascia lo spazio a quello che sarà da una parte tutta la riflessione sull'uomo e dall'altra tutta la riflessione sugli angeli, che non appartiene tanto alla letteratura rabbinica in senso stretto, ma a quella letteratura non rabbinica che dopo il 90 terminerà. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, ci sarà tutta la letteratura in lingua greca che avrà la sua fine. Allora facciamo così, qui in basso a pagina 35 abbiamo la sinossi fra, come al solito, fra testo masoretico e i due Targumim. Andiamo a vedere soprattutto quelle che sono le parti in grassetto. Abbiamo da una parte il famoso plurale, Dio disse, Elohim disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ecco, plurale che è stato variamente interpretato. dal punto di vista ebraico questo plurale è interpretato chiaramente non in senso trinitario, ma in senso strettamente linguistico. Elohim è un sostantivo plurale, ha la desinenza maschile plurale e quindi deve reggere dei verbi al plurale. Ecco. Nel cristianesimo si sono fatte riflessioni diverse. Ecco. Comunque sappiate che in ambito ebraico questo plurale è stato inteso in senso strettamente linguistico. Nonostante questo, soprattutto nella letteratura nata nell'ambito della diaspora giudaica che parla lingua greca, il rapporto con orizzonti di pensiero che in questo plurale leggono altro sono naturalmente evidenti. E allora che cosa si fa? Si cerca di spiegare perché non solo linguisticamente è necessario qui usare dei verbi al plurale, perché scusate un attimo, ok, ma qui siamo ancora sulle specie viventi. Ecco, qui il fare l'uomo a nostra immagine e somiglianza lo troviamo nel testo masoretico al versetto 26, che ha un parallelo già nel Targum Neofiti, dove si dice che il Dio di Israele disse: creiamo il figlio dell'uomo a nostra immagine e somiglianza, come simile a noi, e che domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo. Ora, questo figlio dell'uomo che sia simile a noi rischiava di essere interpretato in un senso che, per esempio, nel cristianesimo andava un po' in riferimento al dogma trinitario. E allora il Targum Pseudo Jonathan che cosa fa? Andiamo al versetto 26 di Pseudo Jonathan, ultima colonna. Elohim disse agli angeli. Ecco allora che è Dio che dice agli angeli che servono in sua presenza e che erano stati creati il secondo giorno della creazione del mondo: facciamo Adam, l'uomo, a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Quindi questo plurale viene riferito agli angeli che servono in presenza di Dio. Ora, il riferimento a degli angeli ha dei suoi paralleli piuttosto interessanti con il libro dei Giubilei, che è uno dei libri della letteratura non rabbinica, dove si parla che nel primo giorno, quindi all'inizio della creazione, i cieli, Dio creò i cieli che sono in alto e la terra che sta in basso, le acque ed ogni spirito, e nel giorno successivo fece il firmamento, anche qui secondo l'opera della creazione, e questo è lo spazio in cui creò anche le sfere angeliche. Ora, sull'origine degli angeli ci sono testi diversi, e posizioni diverse. È evidente però che la creazione degli angeli è qualcosa che avviene poco prima dell'uomo. Questo nella letteratura rabbinica non torna più di tanto, perché semmai la letteratura rabbinica riprende l'idea dell'angelo messaggero di Dio. Qui invece c'è un po' l'idea dell'angelo che insieme a Dio crea l'uomo, fa l'uomo. E tutto questo, ripeto, nella letteratura non rabbinica è presente in maniera abbondante, come sarà abbondante anche il riferimento a schiere angeliche che collaborano con Dio e schiere angeliche invece che si oppongono. E da qui nascerà poi tutta una letteratura ripresa anche dal cristianesimo relativamente all'origine dei demoni. Ecco, sappiate che tutto questo non viene dalla letteratura rabbinica, ma viene proprio da tutto ciò che la letteratura rabbinica ha cacciato fuori dall'ebraismo dopo la caduta del Tempio. mantenendo soltanto questi riferimenti alle schiere angeliche, in riferimento agli angeli messaggeri di Dio e agli angeli che insieme a Dio fanno l'uomo. Prego.
Nel suo commento ad Adamo 2:6, Rubiati cita, e se non ricordo male, appunto, riferendosi alla tradizione della Bibbia, poi facciamo, come se tu parlassi ad Adamo, cioè facciamo insieme l'uomo.
Questa è un'altra posizione, ancora, cioè il minoritaria rispetto a quelle che vi ho citato, ma comunque possibile. È molto affascinante, sì. No, purtroppo qui nella letteratura di cui ci stiamo occupando è molto presente invece l'idea di angeli che collaborano con Dio. Ora, è vero che nella tradizione ebraica non c'è, come si dice, magistero, per cui è valido tutto e il contrario di tutto. Questa posizione affascinante, che tra l'altro è tardiva rispetto a quanto io sto citando, è comunque una linea, sì, che piace molto anche a me, Dio che crea l'uomo insieme all'Adamo originario. Riprende un tema caro alla mistica rabbinica, dove si parla dell'Adam Kadmon, l'Adamo originario attraverso il quale Dio avrebbe creato anche il mondo. Ecco, quindi c'è, Enzo Bianchi riprende un po' anche questo. Sì, sì, sono tutte teorie interessanti al riguardo. E ecco, sempre rimanendo nel Targum pseudo Jonathan, volevo farvi notare un altro riferimento interessante al modo con cui Dio crea. È il modo con cui viene parafrasato il versetto 24, quindi in alto. Quel Dio disse: la terra produca esseri viventi, del testo masoretico. Nel Targum pseudo Jonathan diventa: Elohim disse che l'argilla della terra produca creature viventi secondo la loro specie. Non è purtroppo un richiamo a quanto abbiamo appena sentito richiamare prima, ma è un richiamo a quelle che sono le tradizioni confluite invece in Genesi 2, dove si parla del Dio vasaio che crea l'uomo utilizzando l'argilla. Quindi nel Targum pseudo Jonathan si sentono un po' questi richiami a una tradizione che è quella, diciamo così, yadista, e che alla tradizione rabbinica per certi aspetti piace molto di più, perché è molto più dentro rispetto a alcuni ampliamenti della tradizione sacerdotale. C'è però, ecco, qui facciamo un rilievo linguistico ed eventualmente con questo ci fermiamo. C'è da notare una cosa: mentre nel secondo capitolo della Genesi, al versetto 7, dove in riferimento all'ultima parte del Targum, dove si dice che questo essere vivente dovrà dominare su tutta la terra e su tutti i rettili, mentre in Genesi 2:7 si definisce la terra su cui Adam dovrà dominare Adama, proprio perché è proveniente dalla stessa radice, il Targum pseudo Jonathan definisce questa terra da dominare, questa polvere, come Afar, min Adama. Quindi c'è un modo diverso di designare la terra fra il testo masoretico e il Midrash. Questo fa perdere un po' la relazione tra l'uomo e la terra, entrambi contenenti la radice del sangue. In Dan c'è la radice del sangue. Ora, mentre nel testo masoretico uomo e terra, Adam e Adama, contengono la radice del sangue, nel Targum la terra è Afar, per cui questa polvere da cui viene creato l'uomo, la terra su cui l'uomo dominerà, non viene più designata con la radice dell'uomo, ma viene designata con un altro termine possibile in ebraico, ma fa perdere un po' questa relazione. Quindi ci sono dietro l'uso di questi termini, ecco, tutta una serie di tradizioni narrative che a volte si intrecciano e a volte si respingono. C'è poi una, quanto abbiamo ancora? 10 minuti. Ecco, c'è poi un riferimento a Dio che crea, che troviamo nel Midrash Rabbah, piuttosto interessante, lo trovate a pagina 36, e che vale la pena leggere insieme, sempre in riferimento all'azione degli angeli servitori di Dio. Disse Rabbi Simon: quando il Santo, egli sia benedetto, si accinse a creare l'uomo, gli angeli del servizio divino si divisero in due gruppi e in schiere. Non sono quelle buone e quelle cattive, qui sono due schiere diverse. Alcuni dicevano si crei, altri dicevano non si crei. Dove sta scritto questo, l'appoggio si trova nel Salmo 85 al versetto 11, dove si dice che la misericordia e la verità si incontreranno, la carità e la pace si baceranno. Attenzione a come vengono rilette queste due coppie. La misericordia diceva si crei, perché sarà misericordioso l'uomo. La verità diceva non si crei, perché sarà tutto falsità. La carità diceva si crei, perché è destinato a fare opere di bene. La pace diceva non si crei, perché sarà tutto liti. Allora che fece il Santo, che è Dio, egli sia benedetto? Prese la verità e la gettò a terra. Dissero gli angeli del servizio divino al Santo, egli sia benedetto, ma tu disprezzi il tuo sigillo, perché la verità in tutta la letteratura rabbinica è il sigillo di Dio. Si rialzi la verità della terra, come è detto, germogli la verità dalla terra, e questo è preso dal Salmo 85. I nostri maestri dissero, in nome di Rabbi Hanina, Rabbi Di, Rabbi Pinchas e Rabbi Ilkiah, è un modo per sottolineare la catena della trasmissione. In nome di Rabbi Shimon, quindi tutti questi maestri riportano il parere di Rabbi Shimon. E vide Dio quanto aveva fatto ed era assai buono. Genesi 1:31. Ed ecco, buono è l'uomo. Rabbi Cunà, l'anziano di Sefforide, disse, mentre gli angeli erano occupati a discutere fra di loro, il Santo sia benedetto, lo creò l'uomo e disse loro, che cosa discutete? L'uomo è già creato. È un modo molto simpatico per dire, sono i consiglieri di Dio, ma mentre sono indaffarati nei loro confronti, Dio crea. Quindi, però attenzione, riprendo quanto ha detto lei all'inizio, qui alle spalle ci sono sempre un po' le tensioni rabbiniche a fare da sfondo, le tensioni fra ebrei e cristiani a fare da sfondo. Effettivamente questo è il periodo in cui gli angeli nella tradizione cristiana assumono un ruolo che all'ebraismo non piace, e allora questo è un modo per dire, visto che il cristianesimo attinge l'idea delle schiere angeliche da testi della tradizione non rabbinica, ma che comunque fanno parte dell'ebraismo, diciamo chiaramente che riguardo la creazione dell'uomo possono anche non essere così importanti. Sono divagazioni testuali che però sono un po' la punta dell'iceberg di una tensione fra le due parti notevole. Escludendo qualsiasi partner di Dio, in qualche modo escludono anche le tensioni fra posizioni diverse. Tra l'altro, questo anziano di Sefforide, Sefforide e Seforis, non so se l'avete mai visitata andando in Galilea, viene da una città particolare, Oltre a essere un anziano citato come fonte autorevole, viene da una città molto emancipata in Galilea, che in questo periodo addirittura orna all'interno, orna le sue case all'interno della città con mosaici dove ritornano i mostri marini di cui abbiamo parlato e dove ritorna tutta una mitologia che non fa parte dell'ebraismo, segno di come ci fosse molta spregiudicatezza. E quindi un saggio che venga da questa città è un saggio abituato a doversi misurare nelle tensioni fra tradizione e assimilazione. Nella città di Sepphoris c'è anche un teatro greco, in un'epoca in cui il teatro era vietato per paura che attraverso il teatro passasse qualche idea estranea alla tradizione. Per cui dietro questi nomi e le città di provenienza dei maestri c'è sempre un richiamo a questa situazione. Riguardo invece il versetto proprio Genesi 1:27 per intenderci, dell'uomo creato a immagine e somiglianza, sospendo qui il discorso perché qui c'è parecchio da dire e allora preferisco farlo la volta prossima. C'è una domanda? Sì,
mi chiedevo cos'era la visione il concetto di angeli cristiano, che non piaceva all'ebraismo.
Ma intanto questo avere un po' enfatizzato la caduta degli angeli che diventano demoni. Ecco, questo è uno degli elementi per cui la letteratura rabbinica prende le distanze, per esempio anche dalle visioni di Enoch, del libro di Enoch, dove tutto questo è anche raccontato. Quindi questo aver posto l'accento sul rapporto angeli-demoni, perché inserisce un dualismo che appartiene al pensiero greco ma non all'orizzonte rabbinico. Quindi questi angeli che diventano demoni ai rabbini non piacciono. E poi tutto il ruolo che per esempio che avranno gli angeli poi nelle scritture cristiane, ecco, saranno ancora gli annunciatori di Dio, ma di un Dio che andrà sempre più nella direzione della Trinità. E quindi questo plurale in qualche modo, in maniera indiretta, il plurale degli angeli rimanda alla Trinità. Quindi talvolta sono usati proprio per prendere le distanze dal dogma trinitario. Dall'altra si ha la paura che attraverso la visione dell'angelo, una via di mezzo fra l'uomo e Dio, si spezzino troppe lance a favore dell'incarnazione. Cioè l'ebraismo ha bisogno di prendere le distanze dall'incarnazione e l'angelo sta un po' a metà. Quindi tutta la letteratura legata agli angeli via e via anche questi riferimenti. Sì, ecco, tenete presente che per la difesa di tutto questo in ambito cristiano gli ebrei spesso sono finiti sul rogo. Ecco, quindi nel Medioevo e non solo, ecco, la difesa di questi plurali che in ambito cristiano portano a dogmi per cui gli ebrei finiscono sul rogo, ecco, diventerà un po' il campo di battaglia dei commenti rabbinici. Quindi ha intuito molto bene all'inizio lei quando ha sottolineato che qua il contesto è quello appunto delle tensioni. Comunque la prossima volta andiamo a vedere come proprio nella creazione dell'uomo e della donna, immagine e somiglianza di Dio, i rapporti con il Midrash rabbinico sono ancora più evidenti. Ecco. Vi piace questa lettura sinottica? Ecco, la faremo soltanto per il primo capitolo della creazione, ma appunto già vi mostra un po' le tecniche rabbiniche. Scusate qualche mio momento di stanchezza, ma purtroppo i farmaci che sto facendo non mi aiutano sempre nella lucidità, quindi vi chiedo scusa in anticipo di qualche defezione. Va bene, allora riprendiamo da pagina 36 delle dispense la prossima volta. Buon fine settimana e io mi sentiremo. Ok, grazie, ah grazie delle caramelle, utilissime, grazie. Le posso dare? Grazie? No, no, grazie. Allora, ecco qui, qui ci sono i vostri registratori. Arrivederci.